cooling out of war, and I'm looking for some action. But like Mick Jagger said, I can't get no satisfaction. The girls are all around, but none of them want to get with me. My threads are fresh and I'm looking deaf. Yo, what's up, one of low city? The girls are all shocking, and the other end of the horn. And the kids with some no-name chump want to know that I'm the star. So I call the shows over to the other side of the container. I asked the guy, why are you so fly? He said, Funky Comadina.
Ciao a tutti amici, bentornati alla 15ª puntata di Jump and Spike. Sono felicissimo perché questa puntata avrò due ospiti speciali. Felicissimo di ritrovare Nick Ballarini. Ciao Nick.
Ciao Ale, ciao, grazie.
Ciao, e doppiamente felice perché ho un ospite specialissimo direttamente da Texas, da Houston, Texas. Abbiamo in collegamento con noi Marco Meoni. Ciao Meo.
Ciao, ciao a tutti, ciao Eci, come sei?
Ciao Meo, grazie mille, grazie a tutti e due di aver partecipato, sono veramente felicissimo di avervi qui con me. Meo, ti dico subito che inconsapevolmente, però sei stato tu a mettermi in testa l'idea di parlare di volley americano, ancora una serata fuori dalla parnanza, e qui saluto i tuoi soci Giorgio e Fra, e dove tu mi hai raccontato un po' della tua esperienza che avevi fatto appunto negli Stati Uniti, e allora da lì mi hai messo un po' questa pulce nell'orecchio, e di fatto poi dopo neanche un paio d'anni, 2 o 3 anni sei partito e adesso sei lì, e noi seguiamo con tantissima attenzione questa tua avventura a stelle e strisce, di te e della tua famiglia. A proposito, Fede ha detto di salutarvi tutti, di mandarvi un bacione grandissimo a tutti quanti. E prima di cominciare però devo per forza salutare i miei amici di The Cutting Edge Radio, che mi permettono di essere in onda qui con voi, di avervi qua come ospiti. The Cutting Edge Radio è il contenitore che ospita appunto Jump and Spike insieme a un sacco di altri podcast sullo sport americano. Quindi Meo, se vuoi parlare con i tuoi vicini di casa e tenerti aggiornato in italiano, puoi ascoltare www.thecuttingedge.it e troverai un sacco di podcast sul basket, sul football americano e sulla MLB baseball, e ovviamente ce l'abbiamo anche noi di Jump and Spike.
Grandi!
Sì, poi ci sono veramente preparatissimi ragazzi, molto più di me, perciò puoi ascoltare tranquillamente un sacco di cose interessanti. Allora ragazzi, prima di mettervi di parlare con voi, cosa stai guardando, Meo? Cosa stai ascoltando?
Il telefono di mia moglie.
Ah, ho capito. Allora, prima di parlare con voi, di farvi qualche domanda, faccio velocissimo un recap della giornata che è appena trascorsa di college volley, e comincio da Texas, che ha battuto per 3-1 Oklahoma. Aveva una sola sfida questa settimana, era una sfida un po' un classico perché è il Red River Showdown, la sfida tra Texas e Oklahoma, e certo sempre un po' di fascino da questo punto di vista, perché quando queste due università si scontrano, come abbiamo detto in tutti gli sport, cioè, esce sempre qualcosa di appassionante. E vabbè, Texas ha vinto abbastanza agevolmente, padrona del campo, ha lasciato la Sooner solo un set, e poi nel quarto set ha chiuso la contesa. Benissimo Pittsburgh, che vincendo contro Georgia Tech per 3-2 e contro Clemson per 3-1 si è aggiudicata il titolo dell'ACC Championship, il suo terzo consecutivo, ma la sua, diciamo, si coccola la sua palleggiatrice al primo anno, ma già in grado di guidare le Panthers al secondo posto della nazione, Lexi Sacheo, che questa settimana è stata anche eletta Player of the Week della conference. E bene anche Baylor, che ha solo un match contro Texas Tech, che vince per 3-0, rimanendo sempre a tiro della capolista Texas. Wisconsin è incappata in un atteso quanto pericoloso stop contro Ohio State, ha perso per 3-1 e si è fatta raggiungere in testa alla Big Ten da Minnesota. Per fortuna si riprende subito dopo con Maryland e vince il sabato 9 novembre vince contro Maryland per 3-0. E tutto tranquillo per Stanford, 3-0 contro Arizona State e 3-0 contro Arizona, però la buona notizia per le Cardinals è che finalmente si è rivista in campo Caitlin Plummer e ha fatto qualche giro in battuta nella partita di giovedì contro Arizona State e poi contro le Sun Devils ha giocato tutti e tre set realizzando 15 punti in attacco, un errore solo su 22 tentativi con il 64% di efficienza. E ottima settimana abbiamo detto di Minnesota che raggiunge e supera Wisconsin nella Big Ten, entrambe adesso sono 13-1 nella conference, però le Gophers hanno un 19-3 di record che le mette leggermente avanti alle avversarie. E Nebraska anche lei tutto bene, vince 3-0 contro Northwestern e contro Iowa, bene anche Penn State che batte Indiana 3-0 e vince 3-1 contro Purdue, una partita ranking. Perde Creighton contro Villanova e rimette praticamente in discussione il championship della Big East contro Marquette che vince entrambe le partite 3-0. Chiudo con BYU che vince entrambe le sue partite per 3-1 per 3-0 contro Santa Clara e San Francisco. Ok ragazzi, fatto il mio dovere, sono stato anche troppo veloce, giusto? Sono stato bravo.
Come sempre.
Sì, dai.
Ma no, guarda. Fede mi dice. No, solo una cosa, cioè che alla fine hai nominato Creighton alla fine che ha perso 5 posizioni mi sembra nel ranking, quindi diciamo che non è stato proprio un turno felicissimo.
No, diciamo che è stata scivolata proprio in giù e ha perso 5 posizioni, ma soprattutto adesso se la deve giocare con le unghie e con i denti per vincere la Big West, la conference della Big West contro Marquette. Ascolta Meo, tu sei il nostro fiore all'occhiello in questa puntata, perciò cominciamo subito a farti qualche domandina perché siamo, come ti dicevo all'inizio, siamo curiosissimi di sapere come vanno le cose lì. E ci racconti un pochino qual è e com'è lo sport della pallavolo negli Stati Uniti. Quello che arriva a noi è secondo me tanto filtrato, nel senso che c'è poca attenzione a questo campionato, a questa competizione, però la cosa che vorrei capire da te, non andando troppo nei dettagli delle università, non delle università, è come si vive negli USA di volley, come è sentito questo sport e come è vissuto a livello locale.
Allora, prima di tutto c'è da differenziare il volley tra maschile e femminile, c'è un abisso, e soprattutto dal punto di vista dei numeri. E si parla di 1-8, per ogni maschio che giocano 8 femmine, perché ho letto qualcosa del genere, ma secondo me sono numeri ancora, cioè il gap è ancora più alto. E il numero di ragazze che giocano è mostruoso, e lo dice i numeri delle statistiche, cioè la division per il pallavolo femminile, ci sono 3 division per il college, 1, 2, 3, e tutte e tre sono all'incirca 300 squadre, diciamo che siamo tra 120, 297, altre 300.
Confermo.
Esatto. E con le prime due division che danno borsa di studio piena, full scholarship, quindi vuol dire che hai 650 squadre quasi che hanno 12 borse di studio, che equivalgono a una marea di possibilità per le ragazze di poter accedere allo studio gratuitamente in un paese dove sport e studio vanno a braccetto. Per i maschi le division sono sempre 3. Le borse di studio non date solo per le prime due, ma sono 43 squadre. Quindi ti rendi conto che non esiste equivalenza. Le borse di studio per università che ha il boys program, la pallavolo maschile come programma oltre all'accademico sportivo, sono solo 4,5, se non sbaglio, massimo 5 per università. Il che vuol dire che o sei un fuoriclasse, cioè se un giocatore al di sopra della media, quindi un giocatore già da nazionale o a potenziale nazionale con dei numeri e delle, non ho numeri solo di statistica ma numeri anche fisici e prestazionali atletici da professionista, altrimenti la maggior parte, l'80% dei giocatori prende un 40%, un 30% o al massimo un 50% di borse di studio, il che vuol dire che la famiglia deve sborsare altrettanti soldi per lo studio, che vanno da 15-20 mila euro a 40 per il 50% della borsa di studio. Quindi capisci che spingere un figlio a fare pallavolo piuttosto che, non so, basket o football americano è molto diverso. La pallavolo, i numeri della pallavolo maschile si stanno incrementando in maniera molto veloce, anche perché i numeri del football americano stanno scendendo. Sono numeri mostruosi quelli del football americano.
Sì, lo so bene, ho visto qualche specchietto e lascia veramente impressionato quello che è la differenza tra il football americano e anche il resto degli sport, ma sommati insieme probabilmente si parla, adesso non ho i numeri sotto mano, ma di 73.000 atleti circa che ruotano intorno alle division, solo le tre division delle NCAA, perché poi dall'altra parte c'è la NAIA, la NAIA, chiamiamola così, che ha, non dico altrettanti, ma comunque anche lì c'è un sacco di reclute.
Esatto, però questo è sempre legato a questioni di scholarship, perché le università hanno 300 scholarship sportive, ovvero borse di studio legate allo sport, e 150 vanno alle donne, 150 vanno agli uomini. Cosa succede? Che per gli uomini di 150, 80 sono per il football americano. Capisci bene che qualsiasi altro sport di squadra resta limitato. Lo sport, essendo uno sport giovane, non avendo una lega professionista negli Stati Uniti, la pallavolo maschile viene in secondo piano.
Vabbè,
perché c'è il basket, il softball,
in Italia per il calcio alla fine stessa cosa. No,
in realtà non è esattamente così, perché gli altri sport sono equivalenti, cioè tu hai la cross, che è uno sport che, voglio dire, non esiste nel mondo, è un sacco di borse di studio. Il calcio qua ha molte borse di studio, il calcio ha moltissime borse di studio qua, maschile e femminile. Capito?
Ma quindi la differenza la fa se è considerato sport professionistico o meno?
No, no, ma il fatto che non ci sia una lega sicuramente non aiuta questo, capito?
Ho capito.
Non aiuta, però la cosa impressionante dal mio punto di vista, da quando sono qua, da quando ho iniziato a frequentare questo mondo da dentro, e quindi dall'anno scorso che ho partecipato alle finali NCAA dove c'è stata questa opportunità, è i risultati che riesce a ottenere la nazionale americana maschile. Sempre o quasi, comunque, se non sul podio, tra le prime 4-5 squadre del mondo, con un numero di praticanti così piccolo.
Ma infatti, no? Ti interrompo un attimo, perché io ti dico, questa è una domanda, mi ha anticipato, sei praticamente saltato una delle domande più succose che avevo in programma. Io quando parlo di pallavolo USA, in tanti mi dicono che i numeri fanno la differenza. Secondo me però questa è un po' una risposta facile, nel senso che loro hanno comunque, come dicevi tu prima, tantissimi sport che portano via i nostri, le reclute, i giovani, diciamo, vedi il football, vedi il basket, l'atletica, anche a livello femminile comunque secondo me ci sono degli sport importantissimi che qua in Europa, in Italia non sono così sentiti. Faccio un esempio: il basket femminile, o come dicevi tu prima, il calcio femminile, è uno sport che a livello di numeri collegiali ha un sacco di ragazze
che partecipano.
Il softball, bravissimo, bravo, mi stavo indicando il softball, ha un sacco di ragazze che partecipano, perciò il fatto dei numeri secondo me è una risposta un po' troppo facile. Ma infatti la mia domanda era: secondo te cos'è che fa veramente la differenza a livello di recruiting o a livello di preparazione di questi atleti che poi, come detto giustamente tu, arrivano, escono da questo campionato che non è nemmeno un campionato professionistico, però nel giro di 2-3 anni cavolo, arrivano ai vertici della pallavolo mondiale, battendo nazionali storiche come appunto l'Italia, come la Russia, come il Brasile e via dicendo.
No, allora, innanzitutto io vorrei fare un plauso a nazioni come l'Italia e come la Serbia, per esempio, no?
Bravo,
che hanno un valore atletico altissimo, con numeri molto molto più bassi, e con però capacità tecniche molto molto alte. Intanto questo, secondo me, noi abbiamo, questo è il nostro valore aggiunto. Loro hanno numeri enormi. Quello che sto facendo, l'esempio che sto facendo è esclusivamente per la pallavolo maschile, perché dall'altra parte la pallavolo femminile, che ha numeri mostruosi, per come lavorano invece dovrebbero vincere tutto, capito? Okay. Cioè, quindi è un discorso che ha due facce e due medaglie, però per la pallavolo femminile ho trovato una risposta, nel senso che le regole fino al college sono diverse, il regolamento della pallavolo è diverso. Sia nelle high school che nel club dove lavoro io, cioè, un esempio banale è il libero che batte e a seconda di cosa fai, cioè, tipo noi, adesso non vorrei sbagliarmi, mi sembra che sia la high school a 18 cambia set e il college ne ha 15, noi ne abbiamo 12. Ok, cosa vuol dire? Vuol dire che tu praticamente, calcolando i giri di campo che fai, che sono 3.5, 4 a 7, tu puoi fare sempre il doppio cambio, quindi le squadre hanno due palleggiatrici, due opposti, quindi la palleggiatrice non va mai a muro, e l'opposto non attacca mai dalla seconda linea, spesso i centrali non battono, capito? Quindi si trovano ad avere, e quando mi sono confrontato con la nazionale americana, perché quando sono stato a Minneapolis, la mia fortuna è di avere questi contatti, tra virgolette, molto in alto con tutte le, dal punto di vista tecnico, quindi sono stato sempre con lo staff della nazionale americana maschile e femminile, e mi diceva che per loro è un grosso problema, perché gli arrivano atlete mostruose, perché fisicamente qua hanno una selezione eccezionale, tutta gente sopra 1,90, capito? Ma ne hanno tante.
Ti abbiamo perso per un secondo. Meo?
Pronto, mi senti?
Ecco, sì, sì, ti sento.
Perché mi hanno ben chiamato. Ti dicevo, hanno la nazionale, stavo dicendo che hanno elementi altissimi, di altissimo livello. Il problema è così, che gli arrivano in nazionale a 23 anni e un opposto non ha mai attaccato la seconda linea. Tu insegni ad attaccare la seconda linea a un ragazzo di 23 anni, capito? Con una continuità che magari un atleta che ha giocato da noi, tipo Lengonu, che ha 19 anni in Serie A e già attacca la seconda linea da quando ha 16 anni.
Certo.
Oppure uno schiacciatore che è molto forte in attacco, così e così ricezione, perché devo spingermi a allenarlo quando io ho la DS, perché qua hanno il libero e il DS. Il DS sarebbe
Defensive Specialist.
Grande. Ok, esatto. E quindi, capito, perché devo far allenare la ricezione quando ho questo che mi entra dentro ogni volta che questo è in seconda linea.
Quindi, le regole tra maschile e femminile sono le stesse?
No, i maschi giocano con le regole internazionali.
Ah, ok.
E soprattutto, cioè, invece, il grande valore aggiunto che hanno qua, secondo me, è che lo sport e la scuola vanno a braccetto, cosa che da noi non esiste. Cioè, il nostro CUS, capito? Una cosa che quando io ero giovane esisteva, aveva un valore, anche se non aveva un valore tecnico, aveva un valore etico, adesso per alcuni sport è quasi sparito.
Sì,
capito?
Stanno provando un pochettino a fare qualcosa, però hai centrato, secondo me, una delle cose che purtroppo qui da noi manca tantissimo, è proprio quella dei CUS. Ho parlato anche con qualche responsabile qua di Verona e mi diceva appunto la difficoltà di conciliare quello che è lo sport e lo studio, e secondo me questa è una pecca grossa che in questo momento noi abbiamo qui e facciamo fatica a superare.
Sì, è una cosa però molto culturale, cioè, in America sono è cultura.
Esatto, sono pro e contro, allora io ti dico che io vivo in un paese, vivo a Friendswood, una cittadina che è praticamente nell'area metropolitana di Houston, ok? E tu, è tutto un discorso legato, è tutto collegato, cioè dovremmo stare qua ore a parlare, però io e i miei figli possono andare solo nella scuola dove abiti, capito? Non possono andare a fare le superiori, cosa ne so, sono di Borgo Roma, e vado a fare le superiori, che ne so, a Borgo Trento. No, la scuola di Borgo Roma è questa, tu vai qua, appunto. Se vuoi andare a scuola a Borgo Roma, o tuo padre lavora nella scuola, allora è un discorso diverso, altrimenti tu prendi e cambi casa, capito? Quindi è tutto legato al circondario. E cosa c'è? Il Friday night in Texas è bestiale, cioè qua in questo paese. Venerdì sera, Friday night, partita del football della scuola superiore, quindi deve vedere i CEI o Butei o Boccia, come si dice in Veneto, no, da noi, di 18 anni massimo, paghi $8 e ci sono 8.000 persone, cioè, ma con un'organizzazione bestiale, cioè a tutti gli alunni di tutte le scuole, io ho tre figli, due alle superiori e uno alle elementari, ti arriva una mail della scuola dove ti dice che il venerdì c'è la partita in casa, raccomanda di vestirsi con la maglia che aiuta praticamente la squadra di Friendswood, quindi quei colori blu e bianchi, e dicono di parcheggio, cioè praticamente ci sono tutti i parcheggi pronti delle altre scuole con i pulmini quelli gialli che fanno da spola dai parcheggi allo stadio, capito?
Fantastico.
Cioè, è un'organizzazione, sì, però adesso questo, cioè, sì, dopo venerdì sera esci, i ristoranti sono chiusi, no, sono aperti perché la gente dopo la partita va a mangiare, ma ai 9 non c'è più niente, capito? Però vivono per questo sistema. Tu, se sei uno sportivo, sei valorizzato, è incentrato tutto sulla meritocrazia, capito? Ti dico, ci sono pro e contro come tutte le cose. Chiaramente, vista dalla parte mia, che ho fatto l'atleta di professione, dici, la Madonna, no? Sì. D'altro canto, certo. Se invece al posto di essere un fenomeno a calcio, sei un fenomeno in matematica, è la stessa cosa, Cioè, ti danno tutte le opportunità per diventare un fenomeno in matematica.
Quindi diciamo che la meritocrazia c'è in tutti gli ambiti.
Qualsiasi cosa, in musica, vuoi sfondare in musica, vuoi fare teatro, se tu sei bravo ti danno tutte le possibilità per fare. Dall'altra parte, se non ne vogli fare niente, nessuno ti obbliga a fare niente. capito? Non è però, che ti dico, ah, te che da fare, devi spaccarti qua, spaccarti là, vai a scuola, interrogazione. No, no, non vuoi fare niente, benissimo, il minimo indispensabile per andare via. Però, sai, certo, dopo qua c'è, tutti vogliono una macchina bella, vogliono una casa bella, vogliono questo, vogliono quello, vogliono permettersi l'iPhone, quindi non puoi farlo se non hai un titolo di studio a un certo livello.
Quindi,
spendono cifre mostruose per far fare sport ai ragazzi, cioè per farti fare attività a un ragazzo delle superiori, un'attività completa in quasi qualsiasi sport, all'anno ti viene a costare dai 10-11 ai 15 mila dollari, tanto per renderti l'idea, capito? Perché?
Sì, sì, proprio.
Sì, perché tu, beh, la retta di gioco è altissima, altissima. Dopodiché cosa succede? Che quando fai i tornei non hanno il campionato nostro, sono tutti raduni che fai fine settimana e li fai chiaramente in Texas o stai a Houston, però se la squadra è più forte ti devi spostare a Dallas 4 ore, capito? E devi andare in albergo, e loro dicono noi non siamo dei babysitter, quindi se vuoi venire te lo porti tuo figlio e boh, tutti hanno 3 figli, quindi paga per te, paga per tuo marito, paga per i tuoi figli, e l'albergo non è che dici vado in bed and breakfast, no, nell'albergo che convenziona la federazione che fa il torneo, cioè è tutto legale e nessuno fiatta perché è normale che sia così.
Ascoltami, mi dicevi
da noi 400 euro al mese, mi ricordo c'era gente che rompeva le palle perché non te chiedava la maglietta magari, cioè
sì, dopo mi viene a dire anche con una retta del genere da 15 mila dollari minimo l'anno. Cioè, il fiore
non è la retta, non è la retta, no, è il costale, le lezioni private, ecco, l'accademia, cioè tu hai
a maggior ragione se il fiore non fa bene lo copre praticamente, cioè.
No
ora, cioè, adesso
no vabbè, è una
battuta,
difatti,
però
no, ma il discorso che dico io, no, è che dicevo, ma scusate un attimo, cazzo, scusa la parola,
tranquillo,
scusate un attimo,
siamo tra di noi,
12-15 mila dollari a testa in 5 anni di attività sportiva giovanile te la sei pagata all'università, no? Sì, però se c'è la scholarship agli occhi della gente hai un valore diverso, che qua è molto anche il discorso apparenza, no? L'immagine che hai.
Ascolta, ti fermo un secondo e ti chiedo questo, appunto parlando di scholarship, no? Mi dicevi quando ci siamo sentiti che era fuori onda, mi parlavi che questa settimana hai partecipato alla cerimonia delle science, cioè delle esatto, ragazze che escono dalla scuola superiore che hanno avuto una borsa di studio per l'università. Dai, raccontaci un po' perché sono curioso.
Ti stavo dicendo proprio questo, no? Ieri mattina alle 8:30, prima della scuola, il venerdì mattina tutte si trovano in palestra prima della scuola sempre, poi sono le maggiorette, c'è la banda, fanno un po' di, non so esattamente cosa facciano, se cantano, però dopo vanno a iniziare le lezioni. Allora, mezz'ora prima delle lezioni si sono trovati là e praticamente questo giorno qua era destinato a queste science, praticamente andavano a segnare, a firmare ufficialmente il contratto, questi commitment, cioè il fatto che le varie università abbiano dato la borsa di studio. Era per le ragazze, capito, il preside che faceva lo speaker, cioè ti vedi il preside tu, nostro, e il preside faceva vai la banda, sulla banda, sulla banda, cioè, ma chi, a mio figlio gli faccio, ma questo chi è? Ma il preside, papà, come preside? Cioè, è un mondo completamente diverso, questi vanno a scuola sorridendo, divertendosi, capito? Allora così, e dopo praticamente fanno la foce, questa premiazione, le majorette, tutta la scuola che vede queste ragazze hanno preso la borsa di studio, c'è un riconoscimento enorme, foto con i genitori, tutti con la maglia già dell'università nuova, è tutto un affare del genere che si autogenera.
Ascolta, io so che anche Nick ha un paio di domande. Nick, avevi anche tu una domanda, un paio di domande per me?
Sì, perché secondo me, cioè, sarebbe anche interessante capire, perché finora abbiamo parlato di pallavolo americana, ma tu cosa stai facendo in America, Meo?
Mangiando tanti hamburger, patatine. No.
Beh, hai quasi svelato la sorpresa.
Esatto, quasi svelato la sorpresa.
No. In realtà sono 3 mesi che sono qua e non ho ancora preso un etto. Mi stringo la mano
fai tanta attività, allora
io cerco di mangiare poco. L'attività in realtà non riesco a farne, ne faccio un po', ma non riesco a farne tantissime perché la mia anca non me lo permette. Sai che l'anno prossimo dovrò intervenire. Sì, purtroppo quando dicono che lo sport fa bene, a chi che va? Esatto.
Beh, cos'è che raccontaci, cos'è che fai?
No, allora, niente, praticamente è successo questo. Come hai detto tu, l'anno scorso sono stato a Minneapolis a vedere le finali NCAA femminili passando lì, conosci un sacco di gente, già io, come dicevamo, ho questo pedigree che mi permette di poter accedere alle stanze un po' più segrete, e ho conosciuto un po' di persone. A un certo punto una di queste, che è il titolare, il proprietario del club dove io alleno, mi ha detto che gli serviva un allenatore, il responsabile degli allenatori dei palleggiatori, e io ho detto sì, va bene, settore giovanile, responsabile allenatore dei palleggiatori, dici che devo spostarmi con tutta la famiglia, come fai, come non fai, come fai, non fai, e insomma, alla fine abbiamo deciso di venire, di trasferirci. Scusate se ci sarà un po' di casino, ma devo montare in macchina, va bene. E quindi magari si sente un po'. E niente, allora, per farti un'idea dei numeri di questo club, che va dai ragazzini di 7 anni, ragazzine scusa di 7 anni, fino all'under 18 che seguo io. Allora, io ho preso il roster di tutte le atlete, le ragazze, l'altro giorno. Ho preso su solo le palleggiatrici, ok? 73. 73 ragazze che fanno le palleggiatrici. Allora, calcolo che fino all'under 16 sono praticamente quasi solo palleggiatrici, e altre che magari possono essere palleggiatrici, che giocano anche schiacciatrici, fanno un po' tutto, del bisogno, capito? Però 73, capisci?
Mazza.
Cioè, sono numeri che non esistono. Allora, la palazzetto dove ci alleniamo noi sono quattro campi, uno attaccato all'altro, è un capannone di quattro campi. E la settimana scorsa ho fatto l'inaugurazione per il palazzetto che sarà pronto, che poi non è un palazzetto, ripeto, è un capannone con 8 campi da pallavolo e 8 campi da beach volley esterni. Questi sono i numeri, capito, con cui lavori. Mm-hmm. E quando ti vedi sconti con realtà del genere, capisci che è un altro mondo. C'è un altro mondo. Ma ci alleniamo pochissimo, peraltro. Io sono incazzatissimo con questo, capito? Io la mia prima squadra è quella che dovrebbe ottenere una bella squadra, una bella under 18. E dobbiamo cercare di ottenere i risultati migliori, e ci alleniamo 3 volte a settimana. Detto che è niente.
Sì, in teoria.
Niente. Sì, rispetto.
Però è anche vero che loro, adesso io il primo allenamento l'ho fatto l'altro giorno, però loro adesso sono i playoff delle high school. E è anche vero che per tornare al discorso di prima, nelle scuole superiori la pallavolo, o comunque lo sport che vai a fare, è una materia delle 7 che tu studi.
Esatto, vedi, però, è proprio quello.
Cioè, è una materia, cioè mia figlia che fa pallavolo femminile è nella squadra della scuola, perché dopo anche lì la squadra delle high school, hai 3 squadre. Hai la varsity, che è la squadra più forte tecnicamente e generalmente fatta dall'ultimo anno, da chi è l'ultimo anno e chi è penultimo anno. Hai la junior varsity, che è la squadra un po' meno forte, anche questa fatta di tutte le età. E dopo c'è i freshman, che è la squadra fatta di quelli appena arrivati. E quindi loro giocano da agosto alla settimana scorsa, martedì e venerdì sempre, e si muovono tutti in blocco con questi pulmini gialli, capito? In palazzetto della Madonna, la scuola superiore dei miei figli, pubblica, che costa $0, c'ha 2 palestre, ognuna con un parquet lucidissimo, bellissimo, perfetto, e 2 campi di pallavolo dentro, capito? Loro hanno quella per i maschi e quella per le ragazze. E tutte le scuole che sono andato a vedere, perché poi andavo a vedere le mie ragazze che giocavano, sono tutte così. Cioè, anzi, forse quella lì dei miei è la più piccola, perché è una scuola non enorme, perché il paese non è grandissimo, capito?
Incredibile.
La scuola superiore è unica, nel senso che non hai liceo, ragioneria, geometra, cioè high school, e dopo tu qua prendi gli indirizzi che vuoi, hai delle materie che loro chiamano classes, che puoi scegliere, che sono obbligatorie da fare, di inglese, di matematica, chiaramente, di scienze, di storia, così. Dopodiché le altre sono facoltative. Quindi puoi o specializzarti in matematica, o specializzarti in lettere, oppure fare teatro, ceramica, capito?
Sì, sono proprio completamente un altro mondo rispetto a... Siamo quasi starefatti io e Nica, te lo stiamo dicendo.
No, ma ti dico, perché sono tutte le cose che vedi, in televisione, e che l'ho vissuta sulla pelle, capito? e sento tanti dire che la scuola è più facile, non è vero, è diversa, hanno un sistema educativo di apprendimento diverso.
Certo. Nick, avevi un'altra domanda per me?
Sì, allora, ma tu hai qualche altro progetto in ballo oltre, cioè, che magari riguarda l'Italia, oppure
ti sei trasferito
lì e vuoi rimanere allora, lì per
sempre? Il discorso è questo, no, per sempre non ho preso niente. No, adesso siamo qua, intanto fino a fine anno, quindi maggio, giugno, luglio saremo qua. Sto cercando di organizzare con una società italiana importante, con cui ho ottimi rapporti, e noi qua, dei camp estivi in lingua inglese, nel senso che fai, al posto di fare classica vacanza a Oxford dove la mattina studi, il pomeriggio cazzeggi con i tuoi amici italiani, no, vieni qua, stai a casa ospitato delle ragazze che giocano con me o che fanno parte del club, fai gli allenamenti, fai il pomeriggio e la mattina studi inglese. È una cosa un po' diversa, quindi allenamenti in inglese, immergendosi in questo sistema un po' diverso. Penso che possa essere una cosa, certo, interessante
sì.
e che non si trova molto. Questa è una cosa. E io ho il visto per 3 anni, un contratto per 3 anni, ma sono d'accordo con i proprietari che adesso vediamo come va a fine anno, da tante situazioni, certo, familiari, di lavoro in Italia, su quello che succederà, e dopo si deciderà da farsi, però sicuramente è a tempo determinato, anche perché secondo me vivere qua sempre fisso non è così semplice, non è così…
Ma in che senso non è semplice? Cioè,
è uno stile molto diverso. Ma l'integrazione è molto semplice perché loro sono bravissimi, sono abituati agli stranieri, cioè la frase più ricorrente che mi capita di sentire è quando mi scuso sempre, sai, per l'inglese o se non capisco, sì. La frase semplice che ti dicono è: non ti preoccupare, è molto meglio il tuo inglese del mio italiano, primo.
Ho capito. Sì.
Quindi questo è il loro modo di vedere le cose. Ti dico, in Inghilterra se non capisci sono fatti tuoi, qua se non capisci te lo ripeto 20 volte senza problemi. È un mondo molto multiculturale, Houston in particolare accoglie non so quante etnie diverse, per farti per esempio quello che noi chiamiamo, che dopo sei, quando sei in Italia vedi solo le cose nostre, la famosa integrazione, no? Io e mio figlio che fa la quinta elementare e parlava zero inglese, cioè yellow, green, hello, queste cose qua, cioè scuola pubblica, maestra quasi dedicata a lui, con iPad, Google Translate per tradurre tutte le cose in italiano, lui praticamente sta studiando le cose in doppia lingua, e l'unica materia che non partecipa completamente è inglese, dove fa un percorso differenziato, ogni tanto entra in classe con loro per fare la materia di inglese, altrimenti è troppo avanzato per lui, e, certo, capito? E piano piano si sta inserendo tranquillamente, capito? Senza... E questa è integrazione vera, certo, non che ti limitano là, li buttano là e sta là con la classe, capito, la maestra, certo, deve spiegare 20 volte, no?
Ascolta, visto che parli un po', hai parlato un pochino della giornata, ci racconti un po' la giornata tipo tua e magari anche di un tuo atleta, nel senso come funziona lì da te, come l'allenatore vive la sua giornata di allenamento e magari anche poi come lo studente atleta vive la sua giornata di studio e poi di pallavolo, insomma, perché qua abbiamo dei ritmi che allora, secondo me sono diversi rispetto a quelli che puoi avere lì.
Completamente diverso, a parte il presupposto che qua come ti muovi devi fare almeno 20 minuti in macchina, cioè qualsiasi cosa fai, poi il Texas in particolare non hai un centro, le distanze sono enormi e gli spazi giganteschi, tutto gigantesco qua, tant'è che qua gli altri amici in America mi dicevano sempre, quando dicevo che deve essere andato in Texas, fa, in America è big, qua è bigger, cioè tutto più grande, tutto, è un po' come la mentalità, le case sono enormi, capito, anche quella dove sto io, cioè, per andare a vivere là, volevo andare a vivere là perché c'era un distretto scolastico di buon livello, case piccole non ce ne sono, appartamenti non ce n'erano, capito, vabbè, questa è una cosa. E d'altra parte io cosa faccio? Gli allenamenti iniziano solo il pomeriggio, chiaramente i ragazzi la mattina fanno a scuola, da lunedì a venerdì, quindi noi facciamo, io la mattina generalmente sto a casa a lavorare, col computer o faccio o le cose per, vabbè, calcola che il primo mese e mezzo era sempre per capire documenti, arredamento, dovevi sistemare la casa, vedere questo, la macchina, le assicurazioni, capire tutto un po' le dinamiche, però mediamente la mattina lavoro col computer, faccio un po', mi spartisco col lavoro di italiano, e un po' preparo gli allenamenti, le cose che ho da fare, o prepararmi insomma per capire, per programmare la settimana, il mese, la stagione, quello che è da venire. Tu calcola che lunedì ho cominciato a allenarmi con la squadra, che poi la squadra ne avevo 4 perché sono tutte i playoff, oggi ne ho 7. Dopodiché il pomeriggio puoi cominciare l'allenamento, puoi avere delle prenotazioni per lezioni private, quindi c'è un calendario che io mi faccio giornalmente, mi mandano i messaggi le famiglie che vogliono fare lezioni private con la ragazza o più ragazze, io mi organizzo. Però ci sono gli allenamenti con la squadra, se è allenamento o non allenamento, comunque anche quando non ho la mia squadra io tendenzialmente vado, perché io e le palleggiatrici fanno riscaldamento separato e io le do, diciamo, le sto dietro, do un'occhiata particolare e finisce l'allenamento, se no è la giornata media. Il sabato adesso è off, si fanno solo lezioni private, se vuoi farti lezioni private altrimenti c'è libero, e la domenica tu una giornata di allenamenti, anche qui la domenica fai allenamenti molto lunghi, vengono gruppi, fanno gruppi separati per fare tecniche individuali, quindi non so, dalle mezzogiorno, l'una e mezza alle palleggiatrici, l'una e mezza alle tre le centrali, che però vengono mezz'ora prima così fanno una parte insieme alle palleggiatrici e dopo le schiacciatrici per fare ricezione, capito? Viene, facciamo un lavoro del genere.
Capito.
Questo è.
Hai parlato di lezioni private, cioè esistono le lezioni private di pallavolo, cioè
buono,
sono cose che
sì. Normalissime. Io adesso fra mezz'ora ce l'ho, fra mezz'ora una ragazzina di 9 anni, i genitori mi hanno chiesto se posso insegnare la prima lezione, voleva che facesse solo battuta e gli ho fatto fare solo la battuta da sopra piano piano e insomma siamo andati avanti, ho detto guarda, io non posso fare un'ora di battuta, una bambina di 9 anni si sfonda la spalla, cioè.
Direi.
Secondo me, se volete andiamo avanti o facciamo un po' tutto. Sì, benissimo, praticamente questo qua. Insegno a giocare a pallavolo piano piano, che era quello che può essere ogni livello, dopo ne ho una di più grande di 17, ne ho una di 16, una di 15, una di 13, dopo vengono in 2, vengono in 3, vengono da sole, dipende, ti organizzi e devi programmarti tutto questo calendario. Poi se stanno bene, non fare un contratto, capito? Cioè se a loro piace come lavori, continui a lavorare con loro. Ho una centrale, certo. Una centrale che è fresh. Ah, perché un'altra cosa non ho detto, tanto per capire come funziona sia le high school che magari l'hai già detto in altre puntate, non lo so, però sia le high school che le, come si chiamano, anche i college, che durano 4 anni, il primo anno sei un freshman, il secondo anno sei un sophomore, terzo anno sei un junior, quattro anno sei un senior, tanto per identificare, tante volte si sentono questi termini e uno non sa cosa voglia dire, identifica l'anno che stai facendo all'interno della scuola, quindi i freshman, che è il nome che si sente di più, sono i nuovi arrivati, quelli a primo anno.
Le matricole,
esatto. Grande. Esatto. E poi appunto queste borse di studio la puoi prendere non solo l'ultimo anno. Io ho una ragazza che abbiamo una ragazza in nel club che è di secondo superiore, quindi è una sophomore, ha già preso la borsa di studio per il college perché è alta, è bravina, questi potenzialmente l'hanno vista, quindi piuttosto la prende qualcun altro, l'ha presa loro, capito?
Mm-hmm. E ci puoi anche dire dove va?
Non mi ricordo.
Non ti ricordi? Oh,
vabbè. Non mi ricordo.
No, poteva essere una bella discrezione. Ascoltami.
No,
ti...
non è discrezione perché dopo sì. Vedi su internet.
No, ma difatti ho visto, è venuto fuori la lista sponsorizzata anche lì dall'Under Armour, scusa, che fatalità, poi anche qua mi lascia sempre basito vedere tutte quante queste grandi aziende che si fiondano su questo tipo di attività, di sponsorizzazione, che vogliono avere il loro spazio sul sito della conference, piuttosto che sul sito delle NCAA, cioè veramente c'è un giro, c'è un business dietro anche su sport che loro considerano tra virgolette minori, che mi lascia sempre a bocca aperta. Ascoltami, ti faccio questa domanda e...
Ecco, ti sento male adesso.
Mi senti? Aspetta.
Senti? Sì, ti sento, ecco.
Ok, aspetta un secondo che sta... partendo anche mio figlio, no, ok, si è calmato, sono qua col bambino a letto. No, la domanda che ti faccio, che ho fatto anche a Diego Flisi, che ti saluta tantissimo, però purtroppo stasera non poteva essere presente, è la puntata che ho registrato, la seconda puntata, che c'era anche Valerio Leonetti e Daniele Santarelli di Limoco Conegliano, che saluto, che stanno andando molto bene, e io Come vedi questo numero sempre più crescente di atleti e atlete americani all'interno dei nostri campionati? Nel senso che anche quest'anno, se non ricordo male, sono circa 9, mi sembra, in serie in Superlega, e adesso non mi ricordo il numero del femminile, però mi sa che si aggira più o meno su questo. E ricordo un'infografica di V come Volley, dove ogni tanto leggo anche qualche tuo articolo o qualche tuo trafiletto, e, sì. E mi ricordo che l'infografica diceva che era il paese, uno dei paesi, sono il paese più rappresentato a livello di giocatori nel nostro campionato.
Beh, allora intanto il nostro è ritornato al campionato migliore del mondo, no? Quindi questo certifica una certa garanzia di qualità. Dall'altra parte la nazionale americana sta avendo risultati eccellenti con dei fuori classe, perché hanno veramente 4-5 elementi che poi sono quelli che giocano in Italia di altissimo livello, basta, anche loro capiscono dove devono andare, cioè, c'è poco giro, capito? Quindi da questo il fatto che loro ritornino in Italia a giocare, che comunque tu devi pensare che per l'America l'Italia è un paese meraviglioso, capito? L'americano in genere, quando si dice che sei italiano, fa, oh, Italia è meraviglia, capito? Perché ci adorano sempre tutti e comunque, che se ne dica di testa e corna di noi. Mi senti?
Sì, ti sento.
Tutto lì.
Ah, no, eccoci, ci siamo. Ho capito. Sì, la cosa che comunque era appunto interessante era, loro sicuramente ci adorano, però poi la cosa che volevo, un'altra domanda che volevo farti era, visto che seguendo un pochettino la pallavolo e anche un tuo collega, tuo ex collega Ball, giusto, che sta provando a lanciare una lega professionistica lì, come vedi questa iniziativa dal punto di vista di fattibilità, adesso che, oddio, sei lì da quanto, tre mesi, forse agosto sei arrivato, non puoi ovviamente conoscere per filo e per segno tutto, ma l'idea che ti sei fatto di questa possibilità di creare questa lega professionistica?
Allora, mi sembra un po' coraggiosa e audace questo suo tentativo, fa bene, è molto più popolare Loren Carlini di Lloyd, perché la pallavolo femminile è molto conosciuta, come ti dicevo, a livello universitario, ma recentemente, con le ultime finali che sono andato a vedere a aprile a Los Angeles dei maschi, sono stato a cena con la dirigenza delle federazioni americane, si parlava proprio di questo, no? Il fatto che loro vorrebbero istituire una federazione maschile e femminile, un campionato professionistico maschile e femminile, proprio perché sono americani, non possono fare una cosa così, capito, tanto per fare, se la fanno fanno bene, e parlano di un budget da stanziare di 100 milioni di dollari, capito? Sì. E che non sono bruscolini, e allora non mancano i multibilionari americani sicuramente, però non sono stupidi, cioè devono dare i soldi, li danno se c'è un progetto concreto con dietro una struttura e una credibilità, e per far questo hanno bisogno di sicurezza, tranquillità, tempo.
Certo,
disponibilità,
perché tutto deve essere un business sostanzialmente,
qui tutto è business, cioè dal fatto, cioè in certi quartieri la gente, ci sono dei camioncini che passano e ti lavano il cane a casa, cioè vengono il camioncino e il cane te lo lavano fuori di casa, capito? Passano e ti lavano la macchina a casa, perché è una rottura di palle andare in macchina, andare a lavartela o andare a lavare il cane fuori, questa è la filosofia.
Tanto
per renderti l'idea, capito?
Ascoltami,
tutto un costo, il valore, cioè il lavoro è riconosciuto come valore.
Sì, assolutamente.
Capito? Tagli l'erba, benissimo, tagli l'erba, però ti pago per il tuo tempo.
Ascoltami,
nessuno
adesso
si sogna di chiedere, fammi uno sconto.
Adesso ti faccio.
Se tu vai al ristorante, per farti un esempio banale, vai al ristorante, non esiste che uno chieda uno sconto. Perché sei amico, no, se sei amico, anzi, paghi di più perché dai la mancia più alta, perché ti hanno trattato meglio. Cioè, Ovviamente. È l'esatto opposto di come ragioniamo noi su certe cose.
Fantastico, fantastico. Ascolta, Meo, adesso ti facciamo, c'è la sorpresa che ti abbiamo preparato, perché visto che sei nello stato del Texas, che è famoso per un certo tipo di, diciamo, di stuzzicheria, nel senso che, come hai detto tu prima, no, parlando del venerdì sera, parlando della partita di football, parlando di tailgate, Nick ci, ogni settimana, parlando della partita di college più interessante, ci prepara qualcosa sulla griglia. Perciò Nick, cosa metti sulla griglia questa settimana, che partita metti e cosa ci cucini? Ascolta bene, Meo, perché secondo me potrebbe essere molto interessante per te. Ah, scusa, premessa, Nick è uno dei pitmaster del nostro giro di amici della compagnia, perciò lui si sta sbizzarrendo per filo e per segno con la griglia, quindi per cui c'è solo da imparare, soprattutto per tu che sei e laggiù. Vai Nick.
Vai. Low and slow is tried and true. Sleeves lines and sipping brew. Bring a friend, help bring a crew. Talking good on barbecue.
Cosa mettiamo sulla griglia questa settimana? Questa settimana direi la partita di Wisconsin con Minnesota. E allora, innanzitutto, per guardare questa partita direi di sedersi sul divano e assaporare delle buonissime ribs affumicate col faggio e con una caramellatura finale di marmellata di melograno, accompagnate con delle patatine cotte al cartoccio direttamente sulla brace. Sono una bomba, ve lo consiglio. Che sono una cosa favolosa.
Un po' di salsa acida, anche
un po' di salsa acida, di sour cream, panna acida,
quella ci sta sempre. Quella ci sta sempre.
E se prendi la panna acida e ci metti dentro un'erba cipollina tagliata fine e mischi, tac, hai fatto bingo. Ecco,
qua esce il ristoratore, esatto, che c'è in meno. Ascolta Nick, come mai ci consigli questa partita?
Beh, allora, questa è...
No, noi della partita non ci interessa, vogliamo sapere perché ci consigli Elips. Scusa.
Vabbè, se vuoi meglio ci inviti e noi veniamo in Texas e facciamo un bel weekend texano.
Guarda, qua i ribs non mancano di sicuro. Ci sono delle file di ribs affumicate che ti fanno paura.
Una bomba.
Dai, Nick, qua poi c'è una carne buonissima che si chiama brisket, che è la fine del mondo sempre.
No, adesso mi sto commuovendo, cazzo, perché il brisket, allora, per me è la cottura più difficile da fare, perché
esatto, bravo.
10-12 ore, no?
Bravissimo.
Abbiamo provato a farlo, anche diciamo che è venuto così, ok.
Ah, però, ma qua ti porto da, allora, c'è una famiglia di che sono i genitori di una nostra amica, di un'allenatrice, che siamo entrati adesso, ci ha invitato anche al pranzo della festa di ringraziamento, e c'era un tacchino modello elefante, suppongo, cresciuto a doppia OMG, no? OMG, O2 OMG. E praticamente lui i camini qua non hanno la griglia nostra, capito, con la brace normale, qua hanno tutti affumicatori, e praticamente questo c'ha questo camino in ghisa con 6 piani dove dentro si mette la carne, con i termostati per misurare l'interno della carne, esatto. Quando arrivi a una certa temperatura la tira fuori, capito? Sotto ci mette la legna, un certo tipo di legna per la fumicatura.
57 gradi di brisket.
Ragazzi,
so,
questo scusatemi un po', è un podcast di pallavolo, volevo ricordare che...
Ah, scusa.
No, tranquilli.
Ma la proteina è importante per la crescita, certo. Per la crescita... No, Meo,
è perché anche i nostri ascoltatori non lo vedono, però c'è Nicola che c'ha la lacrimuccia, perché siamo qua in videochiamata, esatto. Perciò io posso vedere la lacrimuccia di Nicola che sta scendendo in questo momento, e anche un po' di acquolina. Ascolta Nick, dai, raccontaci perché questa sfida di Wisconsin-Minnesota è così importante, poi torniamo a parlare di cotture.
No, allora, la sfida alla testa del B10 è la giornata di giovedì 14 novembre, tra le prime della conference. E come abbiamo detto all'inizio, Wisconsin abbiamo fatto uno scivolone importante con Ohio, che invece Minnesota ha battuto nettamente 2 giorni dopo. All'andata è finita con un secco 3-0 in favore di Wisconsin, grazie a un'ottima prova corale di tutta la squadra, sia a livello difensivo o offensivo, con la Redke che è risultata la miglior realizzatrice per le Majors. E per Minnesota, Samedi è sempre stata la trascinatrice della squadra. Nelle ultime partite per Rollins, Harden e Mabe si sono espresse anche su ottimi livelli, e diciamo che questa sfida è molto accesa tra queste due squadre, perché hanno sì delle giocatrici di riferimento, quindi diciamo delle possibili neo campionesse, ma sono comunque forti soprattutto nel collettivo. Minnesota comunque avrà il vantaggio di giocare in casa, quindi dovremo stare a vedere come andrà a finire, anche perché entrambe queste formazioni la settimana successiva poi saranno chiamate al test con Nebraska. Questa è un po' la partita, diciamo, clou di questa settimana.
Che ci gusteremo mangiando le costine.
Con delle ottime ribs.
E quindi, Meo, sappi che puoi fare la ricetta che ti ha consigliato Nick e guardarti, gustarti questa partita per entrare un po' nel mood del college.
Fatti prestare la fumicatore dal tuo amico lì.
Sì, ma scusa, non ho capito, posso cucinare io? No? Scusa, perché fare fatica? No, c'è, cioè, lui è bravo, io prendo la carne, lui cucina, perfetto. Bisogna sempre essere, ecco. Una cosa volevo sottolineare rispetto a Minnesota, no? Non mi è venuto in mente, che so che sicuramente lo dite, lo ripetete sempre, ma tanto per ricordare che questi college sono allenati da allenatori che hanno vinto medaglie d'oro alle Olimpiadi, insomma, cioè, capito, non è che stiamo parlando di allenatori venuti su, cresciuti da Serie C, no, è tutta gente che da professionista ha ottenuto i migliori risultati al mondo, e l'allenatore Chile, l'allenatore della nazionale americana.
Cioè, senza quindi, nominare UCLA, per esempio, tra l'altro.
Io, scusa, UCLA volevo dire, cosa ho detto io, Lengo Beach?
Sì,
scusami, no, volevo dire UCLA, perdonami.
Vabbè.
Quindi, cioè, stiamo parlando veramente di cose di altissimo profilo, solo che quando parli di università, chiaramente per noi che veniamo da un aspetto sportivo culturale molto diverso, anch'io dicevo sì, vabbè, sempre università, no, sono stato in pre-season a Houston University, che è un'università dal punto di vista accademico buona, ottima, soprattutto per medicina, dal punto di vista sportivo ha come allenatore dei track and field, che sarebbe atletica, un certo Carl Lewis, adesso non so se ve lo ricordate.
Molto chiaro, okay.
E hanno fatto il nuovo palazzetto della squadra di pallavolo femminile, che è una squadra che non è arrivata praticamente mai alle finali NCAA, vince per sempre mediocre, insomma una squadra normale, normalissima. Hanno fatto lo stadio nuovo e sono stato negli spogliatoi con sembrava uno spogliatoio di una squadra di calcio professionista, capito, ogni postazione con lo schermo LCD sopra, con la foto della ragazza, con gli skills, oppure facendo vedere gli highlight. E dopo c'era dentro lo spogliatoio la lounge area dove tu con la cucina potevi mangiare, potevi guardare un mega schermo, le televisioni, potevi avere le riunioni, capito? Cioè, sto parlando di universitari, e capisci che dopo la ragazza finisce l'università e viaggiano col jet privato quando vanno a giocare, perché qui non è che fai mezz'ora di macchina, capito? Un'ora di aereo, se te va bene, quando arrivi a fine stagione rischi di fare 5-6 ore di aereo. E viaggiano con i jet privati, arrivano in Italia, magari anche una squadra di professionisti in Serie A, ti mettono in tre in un appartamento con la caldaia in cucina, capisci che uno dice, ma come, scusa, ho vissuto al college, sì. Mi trattavano come una regina, perché ti trattano come una regina, e vengo qua e la savattona, cioè...
un approccio un po' diverso, diciamo.
Sì, dopo queste qua vanno via, più volte è capitato che qualche americana prendesse e andasse via, dicono sì, americani tutti uguali, in realtà, perché capisco che davanti a certe realtà che non sono di primissima fascia della pallavolo italiana ti crolla il mondo addosso, perché pensi di diventare un professionista, ti aspetti mari e monti perché vedi i primi soldi, perché per quanti pochi te ne diano, comunque quando sei all'università non ti pagano.
Certo, vero.
Ti aspetti chissà cosa, poi trovi una realtà che in realtà ha grandissime lacune dal punto di vista organizzativo, capito, manageriale, tutto quanto.
Fantastico.
Questo è.
No, Meo,
lo capite solo venendo qua.
La tua esperienza è impagabile, difatti guarda, allora ti dico la scaletta è andata un po' a farsi benedire, nel senso che dovevamo parlare di un po' di altre cose, ma sapevamo che con la tua ospitata le cose sarebbero cambiate, anzi ci ha fatto solo che piacere. Io chiedo a Nick se ha qualche altra domanda per me, o se ha qualcos'altro da chiedergli.
No, solo l'unica cosa che domando è che ci devi invitare lì. Quello che
io sono qua
è una cosa fenomenale. Sì, dobbiamo venire a trovarti.
Vi manderò un po' di foto
di
cene. Ah, guarda, come si chiama il ristorante quello lì dove sono stati le barbecue? Killens. Tu vai, cerca, si chiama KILLEN'S.
Sì.
Vicino a Houston, il paese si chiama Pearland. Guarda le foto che ci sono là.
Guarda.
Molto rustico, molto tipico, proprio americano. Questo qua ti dico solo che durante la settimana alle 8 di sera chiude.
Speriamo anche che adesso ci dia qualche soldo, visto che gli abbiamo fatto pubblicità sul podcast. Speriamo anche che adesso invi un po' di soldi a The Cutting Edge Radio. Ricordo,
business.
Dobbiamo farci pagare, altrimenti Andrea, il direttore qua, mi dice: oh, ma qua facciamo pubblicità gratis. No, dai. Ragazzi, io sono stracontento di questa puntata, è stata veramente bellissima. Libero Meo, perché immagino che dovrà andare ad allenare. Ringrazio tantissimo Nick per la sua presenza. Ringrazio ancora The Cutting Edge Radio che ci ospita. Vi ricordo che se volete scrivermi per fare domande, per chiedere qualche consiglio a Nick su cosa cucinare, se volete sapere Meo, farsi chiedere a Meo qualcosa in più, la mail è jumpandspike@gmail.com. C'è anche un account Twitter. Io comincio con salutare Nick. Grazie mille, Nick, per il tuo tempo, per la tua ospitata.
Ciao Ale, ciao Meo, e speriamo di risentirci presto.
E ringrazio
ciao, ragazzi,
ancora tantissimo
grazie
Meo, grazie. Meo, ti
piacere,
ringrazio.
Era un piacere.
Va bene.
Non ti preoccupare, è veramente un piacere sentirvi. Bevetevi, ecco, quello qua manca, l'amarone.
Ai,
passo. Cioè, c'è, ma non è per me. Sono molto sopra una piedi.
Ragazzi, ancora grazie a tutti gli ascoltatori per questa la puntata. Io vi saluto e vi auguro come sempre una buona settimana e buon volley con Jump and Spike. Ciao a tutti. Ciao.
Ciao, grazie. Ciao.